chiaramente quando tu sei un giocatore NBA hai mille persone che vogliono entrare in contatto con te, e quindi devi stare un po' attento anche lì. Se sei una persona un po' naive, ingenua, è probabile che poi ti fregano o
ne
non
approfittino,
lo so.
Un
ne
po',
approfittino, insomma. certo, alla fine sono sempre ragazzi di 19-20 anni. E magari un ragazzo di 20 anni che dico sempre, si vede entrare mezzo milione sul conto come primo stipendio.
Da avere meno, molto meno, immagino, dal college.
Esatto, il college tra l'altro adesso hanno iniziato a guadagnare qualcosa con i nuovi contratti che NIL si chiamano, ma prima non guadagnavano niente.
E quindi puoi perdere anche un po' la visione della cosa,
assolutamente.
Mi immagino anche magari a livello proprio psicologico c'è un aiuto in questo senso,
sì,
perché
sì,
appunto
sì.
Proprio per il fatto che da un giorno all'altro sei...
milionario.
Mezzo milionario.
Sì. sì, hanno tutti questi... Beh, c'è anche la gente in sé che alla fine il suo lavoro è un po' quello di osservare tutto a 360 gradi, quindi anche lì affidarsi alle persone giuste è fondamentale quando hai così tanti soldi o comunque così tanta esposizione, perché poi ti arrivano contratti marketing, brand, eccetera, devi essere... comunque non te lo puoi gestire da solo se sei un giocatore, è impossibile.
E benvenuti in questa nuovissima puntata di Vibes in compagnia di Giorgia Blotti
e Simona Rodesino.
E chi è oggi sulle nostre Vibes stupende? Ce lo dici tu, vero Gio? Subito così
introduciamo
l'ospite.
Mi lancio. Allora, la sua carriera è partita dai Lugano Tigers e dalla San Massagno. Ha rappresentato la nazionale svizzera agli europei per 4 anni consecutivi e ora è scout per i Philadelphia 76ers in NBA. È sulle nostre Vibes Ludovico Basso.
E lo facciamo entrare.
Dai.
Benvenuto, benvenuto.
Ce l'ho fatta.
Ludo, benvenuto, come va?
Bene, voi? Grazie.
Tutto bene, grazie.
Bene, dai.
Siamo felici che tu sia qua con noi oggi. Tra l'altro diciamo che le abbiamo fatto cambiare anche la maglia perché era azzurra come lo sfondo.
Sì, sì.
Cioè, l'abbiamo messo subito
talmente sulle
all'inizio.
Nostre Vibes che avevi lo stesso colore dello sfondo.
Esatto.
Ora invece fai un bel contrasto. Ma ascolta, la prima domanda che ti vorrei fare è: come stai? Come vai questi giorni? Stai per partire, giusto? Tu quindi
esatto.
Ti abbiamo beccato proprio appena prima della partenza per il mondo.
Esatto, devo ancora preparare la valigia, ma mercoledì parto.
E non l'hai ancora preparata?
No, io sempre l'ultimo momento, 10 minuti prima. No, parto, vado in Lituania e poi da lì andrò in Ruanda, quindi sarà un viaggio abbastanza particolare, non sono mai stato in Africa, quindi vedremo come va, poi vi racconterò com'è. A Kigali vado, capitale del Ruanda.
Ok.
Vedremo com'è, vi racconterò.
Quando torni ce lo racconti?
Sì, sì, quando volete.
Beh, l'abbiamo beccato proprio prima della tua partenza, poi avrà un'estate, dicevi, molto movimentata in giro. Però magari prima di andare così oltre, torniamo un po' alle basi.
Alle origini.
Per chi non conoscesse la tua storia, ti va di raccontarci un po' come hai iniziato a approcciarti a questo mondo? Perché tu hai iniziato da giocatore di basket, giusto?
Sì, esatto. Io ho giocato praticamente da quando avevo 5 anni fino a 23. E quindi diciamo il basket ha sempre fatto parte della mia vita. Poi quando ho smesso di giocare ho cercato strade alternative che non includessero la pallacanestro, quindi ho iniziato a lavorare nell'immobiliare, ho fatto altri tipi di lavori, ho lavorato per un'azienda di ricerca e poi sono arrivato a un bivio dove comunque volevo tornare nel mondo della pallacanestro, anche se era tardi per tornarci come giocatore chiaramente.
Tu giocavi a Lugano, giusto?
Lugano, sì, ho giocato a Lugano, Massagno.
Sì.
E quindi niente, ho iniziato a pensare un po' a vie alternative per tornare a lavorare nella pallacanestro e quella di scout era perfetta perché è un po' diciamo l'entry level per chi vuole lavorare nella pallacanestro, nel senso che quando lavori come scout poi ti si aprono tanti sbocchi, cioè puoi diventare un direttore sportivo, puoi diventare un general manager o puoi rimanere uno scout e farlo a alti livelli, quindi era diciamo un po' un lavoro versatile e poi mi piaceva, nel senso comunque è un lavoro che richiede guardare tanta pallacanestro, che è la mia passione. È quasi, non potrei neanche definirlo un lavoro, cioè come un hobby che è diventato un lavoro.
Chi può dire così nella vita è fortunato, vero?
Veramente. Ma curiosità, tu hai smesso per un infortunio?
Sì, diciamo, quella è stata una delle ragioni, però se devo essere sincero, comunque ero arrivato anche a un punto della mia vita, adesso parlo da uomo vissuto, però
dai,
a un
sta,
punto della
sta.
Mia vita dove comunque inizi a sentire anche altri stimoli, no? Magari se fai sempre la stessa cosa da quando hai 5 anni, io ero arrivato a 22-23 che dicevo ma io al di fuori di questo chi sono, cioè cosa potrei mm-hmm. fare. E quindi un po' come è nato il tutto, perché ho deciso comunque di cambiare. Però sì. era un infortunio anche gestibile.
Avresti potuto riprendere volendo.
Sì, era limitante, ma non era una cosa da finire la carriera.
Okay. Quindi tu non diciamo ai tempi non ti vedevi come giocatore professionista?
No, devo dire la verità. A volte mi chiedevo, voglio fare questo per tutta la vita? Cioè voglio rimanere a giocare a livello professionistico magari in Svizzera tutta la vita, o voglio magari cercare di costruirmi una carriera in qualcos'altro? E già solo il fatto che io mi ponessi quelle domande secondo me era un segnale che la risposta era ok, devo cercare qualcos'altro.
Sì, volevo un po' espandere
esatto,
i tuoi orizzonti.
Esatto.
Però rimanendo nel mondo del basket.
Inizialmente no, ti dico la verità. Quando ho smesso di giocare avevo quasi la nausea dalla pallacanestro, nel senso che quando è come se mangi cioccolato tutti i giorni, poi magari c'è chi riesce a mangiarlo tutti i giorni, però dopo un po' comunque ti stufi e io avevo bisogno di nuovi stimoli. Mi piaceva un po' il mondo immobiliare perché ho fatto uno stage estivo di un mese presso un'agenzia e mi ero trovato bene, ho detto dai quasi quasi mi butto e tento la carriera immobiliare, che tra l'altro è anche andata bene e mi è piaciuta molto, però non era la mia passione. Mia sì. passione del basket.
Ma c'è stato un evento, un qualcosa che ti ha fatto capire questa cosa? Visto che mi dicevi che ne eri nauseato e poi dopo hai ripreso comunque a fare un lavoro in questo ambito, no? C'è stato
sì.
un momento in cui hai detto no.
Forse un momento solo no, però è stata proprio una presa di coscienza quando ti fai discorsi filosofici, no, sulla vita e dici ma...
Sotto la doccia.
Esatto, dici ma qual è il mio scopo su questo mondo, oppure non lo so... Voglio fare della mia vita qualcosa che non mi piace, comunque non mi rende felice. E ci pensavo spesso a questa cosa, sono una persona abbastanza riflessiva. E niente, dopo un po' ho detto, ma sai cosa c'è? All'epoca avevo 25-26 anni e mi sono detto, cioè, il momento è adesso. Nel senso, se devo provare a fare qualcosa, o seguire il mio sogno, la mia passione, lo devo fare adesso. Non posso più aspettare perché poi... vicini ai 30, inizi a sentire le pressioni
sociali
esatto.
famiglia, amici,
la stabilità e questo e quell'altro.
Certo.
Fortunatamente non mi hanno mai toccato più di quel tanto queste cose, però comunque allo stesso tempo sapevo che era il momento giusto e mi sono buttato.
E hai iniziato, ti sei un po' costruito da solo questo tuo percorso, giusto? Perché all'inizio non avevi grandi conoscenze e contatti.
No, esatto. Le poche conoscenze che avevo erano quelle che avevo costruito giocando a basket. Però sicuramente un percorso in Svizzera non ti dà gli strumenti per arrivare in NBA, ecco, per metterla in maniera molto semplice.
Sì.
E quindi quello che ho fatto è, ho usato diciamo una gran parte poi dei miei risparmi per iniziare a viaggiare e ho fatto diversi viaggi anche in America o a vedere tornei diciamo internazionali importanti dove sapevo che ci sarebbero stati dove ci sarebbe stato personale di squadre NBA e così sono andato a questi tornei, ho conosciuto persone, ho cercato di costruire il mio network e di capire qual era il metodo migliore per arrivare a lavorare nella squadra NBA. Poi non c'è la cosa difficile è che non c'è un percorso che tu puoi seguire per arrivarci, non è che dici faccio l'università, faccio un diploma in
chiaro,
quello.
Chiaro, non c'è una formazione in scout
esatto,
NBA.
Esatto, esatto. Tanto è vero che le squadre NBA, quando nel 99% dei casi, quando devono assumere qualcuno, non è che pubblicano un annuncio, dicono mandare application.
Ma sai quante ne riceverebbero di application?
Ma
tra
anche l'altro. Senza ne ricevono un
spontanea,
casino.
Sì.
Ma tu in questo percorso eri da solo?
Sì, da solo.
Urca.
Prendevo, diciamo, l'aereo, andavo a vedere i miei tornei, prendevo i miei punti sui giocatori, poi quando tornavo a casa li trascrivevo al computer e le mandavo alle squadre che conoscevo questi tornei. Magari so, conoscevo uno scout NBA, gli dicevo, ascolta, questi sono i miei appunti, sono i miei report, puoi dargli un'occhiata quando hai tempo, se hai tempo 10 minuti mi fai sapere cosa ne pensi, eccetera, eccetera. E poi così mi sono costruito, diciamo, anche un po' la reputazione, ecco.
Sì.
Ci vuole tanta motivazione, immagino, per fare questo tutti, spesso, almeno non tutti i giorni, e non sapere se poi effettivamente qualcosa si concretizza.
Sì, vivi nell'incognito. Io infatti mi ricordo il primo volo che ho preso dopo che sono stato assunto da Philadelphia, era per andare a Berlino, e sul volo mi sono quasi un po' emozionato, perché pensavo a tutte le volte che prendevo magari l'aereo, andavo a vedere questo torneo non so dove, e pensavo, ma chissà se questo mi porterà mai da qualche parte, o se sto solo perdendo il mio tempo, no? Cioè, comunque vivi nell'incognito. Fai una cosa, sapendo che magari non succederà mai, non raggiungerai mai quello che vuoi raggiungere.
Sì, poi a me fa strano pensare che alla fine, diciamo, le persone comuni, non so, magari si fanno problemi, che ne so, andare al cinema, andare al ristorante, in qualsiasi posto da soli, tendenzialmente non si fa perché hai quell'ansia, oddio, sono da
come
solo.
Come sarò visto dall'esterno. Esatto. Invece,
tu sei andato in giro per il mondo tutto da solo, non ti sei mai posto, giustamente, perché altrimenti non l'avresti fatto, ma il limite, no, del oddio, che strano, sono in giro da solo, cioè tu proprio ti sei lanciato.
No,
a 25-26 anni, quindi super giovane.
Sì, sì, io alla fine sapevo che lo facevo per me, quindi anche perché se decidi di seguire una determinata strada, ti devi buttare, cioè al 100%, mm-hmm. non puoi farlo mm-hmm. essere, diciamo, indeciso. Mm-hmm. Io anche nella mia mente ragionavo già come se fossi uno scout professionista, anche se in verità non avevo mai lavorato per nessuno, sono ancora adesso un signor nessuno, però... All'epoca maggiormente, perché non lavoravo neanche per una squadra. Uh-huh. Però devi avere fiducia in te stesso.
Ah, bello, okay. Quindi questo è uno dei segreti che ci puoi dire. Cioè, ragionare come se fossi già, sì, lì. Non so,
esatto,
io voglio...
Fake it until you make it.
Esatto. Non so, voglio diventare attrice in quel film, allora penso già di esserci.
Assolutamente.
È l'attitude che
sì,
fa.
Sì, però un po' devi avere...
Chiaro, devi anche essere
io
realista.
Sono d'accordo su questa cosa.
Però l'attitude fa tanto.
Sì, è vero.
Fa tanto in queste cose, penso.
Sì. E poi hai avuto un incontro che ti ha un po' cambiato la vita, svoltato, giusto?
Sì, questo è, diciamo, un passaggio fondamentale, che io nel 2020, proprio due settimane, era il 6 marzo, me lo ricordo ancora adesso, 6 marzo 2020, ero a Washington, ero, diciamo, una delle ultime tappe del mio viaggio, stavo per tornare a casa, anche perché si vociferava già pandemia, qua addirittura avevo iniziato, tipo c'era la zona rossa in Lombardia, io dovevo atterrare su Milano, quindi già era un casino, eccetera.
Sì.
E come ultima tappa di questo viaggio ho scritto a un mio amico che fa l'agente e gli ho chiesto: ma ascolta, ma tu conosci nessuno che lavora per una squadra NBA nella zona, quindi Washington, New York, Philadelphia, che potrebbe incontrarmi giusto per bere un caffè, così? E lui mi ha risposto: sì, guarda, c'è un mio amico che voleva giocare in Europa anni fa, io l'avevo rappresentato, avevo cercato di aiutarlo, poi non se n'è fatto niente, però siamo rimasti in buoni contatti, adesso lui lavora per il New York Knicks, quindi proprio vicino a Washington. E ci ho parlato, potresti incontrarlo domani se vuoi, mi ricordo che era alle 3 o alle 2, per un'oretta, dopodiché lui deve partire perché hanno una partita e deve andare via. Allora io ho detto sì, subito, sì, a posto, va bene, dammi il numero che gli scrivo, confermo, eccetera, eccetera. E dopo mi sono messo a guardare i treni, solo che il treno l'ho guardato il giorno prima per il giorno dopo, e quella è una tratta molto comune, perché ci sono politici, uomini di affari, eccetera, e non c'era più la tariffa, diciamo, economy, c'era solo la tariffa business, costava $500.
500 bombe, così.
Sì, esatto. Okay.
E lì ti dici, le spendo o non le spendo queste 500
bombe? Non le spendo,
bombe.
Li ho spesi, ci ho ragionato, però non so perché mi sentivo... Sentivo questa vibe positiva.
La vibe giusta, vedi? E ci citi, è top.
No, ma è vero, è una cosa... Cioè, io credo molto nelle energie, queste cose qua. E ho detto, vado. Sono arrivato, l'incontro era praticamente dove c'è il Madison Square Garden, uh-huh. a New York. E non so, per chi non c'è mai stato, sotto c'è proprio la fermata della stazione. Uh-huh. Quindi io scendo dal treno, salgo, faccio l'incontro e torno a casa. Cioè, torno a Washington, per poi il giorno provo a tornare. Quindi ci sono andato fino... a New York, speso $500 per 45 minuti, un'oretta d'incontro. Fatto sta che questa persona che ho conosciuto, che si chiama Michael, si è diventata quasi come un mentore per me, no? Una persona, cioè, abbiamo subito stabilito una connessione che magari non riuscirei a stabilire con una persona che conosco da 15 anni. E lui all'epoca lavorava per i Knicks, era una squadra NBA. Poi succede quello che deve succedere, pandemia, la Lega si ferma, sembra che sta finendo il mondo. Lui nel frattempo non è più quello di New York Knicks e viene assunto qua a Varese, okay. come general manager, che è una squadra di Serie A italiana.
Michael Tuvarese.
Sì, Michael Tuvarese.
Okay. From New York.
From New York. E tutto è stato facilitato dal fatto che sua moglie è italiana. Lui mi voleva assumere a lavorare con sé, tra virgolette. E siamo andati a questa Summer League, che è un evento, l'evento principale della pallacanestro. È un po' come fai una fiera, la più importante dell'industria della pallacanestro. Mm-hmm. Ci sono tutti.
Dov'è?
A Las Vegas.
A Las Vegas.
Sono andato a luglio dell'anno scorso con lui, già con l'idea di lavorare a costruire il roster di Varese, quindi io all'epoca neanche mi immaginavo che ci sarebbe stata un'opportunità in NBA. Poi quando eravamo lì, io sono venuto a sapere che i Sixers cercavano uno scout internazionale e ho chiesto a Michael, gli ho detto, ascolta Michael, e comunque eravamo rimasti d'accordo che se ci fosse stata una possibilità in NBA, quella sarebbe stata la priorità. Poi se non sarebbe successo, mi avrebbe assunto lui, tra virgolette. E fatto sta che lui conosceva questa persona che lavora per Philadelphia, e mi ha introdotto e abbiamo parlato per 45 minuti, un'oretta, durante una partita. E non abbiamo parlato però di lavoro, cioè ci siamo solo conosciuti, come la tua famiglia, come okay, sta.
Una chiacchierata esatto,
molto, esatto.
Sempre 45 minuti che ti cambiano la vita.
Sì, sì, sì.
Cioè bastano 45 minuti per svoltarla praticamente.
Sì, sì. Poi persona molto alla mano, devo dire che non è molto usuale comunque, perché lui ha un titolo molto importante all'interno dei Sixers, uno diciamo dei capi. Però persona molto alla mano, quindi riusciamo a parlare eccetera eccetera, mi chiede un po' quali sono i miei obiettivi e io gli ho detto in maniera molto chiara che il mio obiettivo è quello di arrivare in NBA, poi se sarà adesso tra 10 anni comunque l'obiettivo rimane quello. E niente, poi non ci siamo più sentiti, solitamente in agosto le squadre NBA vanno in vacanza perché è l'unico mese dove si fermano un po' le cose, c'è un po' di calma, e a fine agosto questa persona di Sixers chiama Michael e gli chiede, ascolta, ma che tipo di ragazzo è? Un ragazzo affidabile? Pensi che sarebbe pronto per fare uno scout comunque per la squadra NBA, eccetera? Michael chiaramente gli ha parlato bene di me, che avrebbe potuto dirgli no, guarda, lo sto per assumere io, lascia perdere, quella. Invece è stato molto onesto e gli ha detto. Poi questo che è successo non è che mi ha fatto tenere il lavoro in maniera diretta, però mi ha dato la possibilità di essere nella lista di quelli che avrebbero intervistato.
Almeno contemplato nell'opzione.
Esatto, insomma. Che quella è la cosa più difficile. Già arrivare a essere uno dei candidati, poi te la giochi. Però il difficile è arrivarci.
Sì.
Anche perché quando si sparge la voce che una squadra sta cercando uno scout, chi assume riceve, penso, 100 chiamate da amici, ex colleghi, colleghi attuali. Poi c'è l'ex giocatore NBA che ha smesso di giocare, vuole diventare scout, cioè...
Si mobilitano tutti.
Tutti. Quindi le possibilità di anche solo essere nella lista, nel process delle interview è molto bassissima.
Mm-hmm.
E niente, io sono stato uno dei primi che hanno intervistato, poi per 2 settimane non li ho più sentiti, una settimanella. Dopo una settimana, 10 giorni, mi hanno richiamato, mi hanno chiesto un'altra interview con tutti, diciamo, i membri dello staff. E hanno chiesto a ogni membro dello staff di dare un voto ai candidati. E io sono stato uno dei 3 con i voti più alti. E dopo, diciamo, tra i 3 finalisti ero quello col profilo che gli interessava di più, perché gli altri 2 era magari gente che aveva giocato in NBA o ex giocatori, mentre loro volevano un profilo giovane, con meno esperienza, però qualcuno su cui investire, che fosse, tra virgolette, affamato.
Ecco. Mm-hmm. Quindi eri tu quella persona.
E quindi ero io. Però io quando ho saputo che gli altri finalisti erano ex giocatori NBA, ho detto, boh, è stato bello, è già comunque buono che mi hanno intervistato, però non assumeranno mai me. E invece è andata così.
Sì, anche perché, scusa Simo,
no, vai.
Anche perché è vero che penso che sia abbastanza raro che qualcuno investa sui giovani magari con meno esperienza, piuttosto che su qualcuno che, vabbè, in questo caso magari non avevano l'esperienza proprio nel lavoro in sé, però avevano un'esperienza... Sul campo.
No, assolutamente.
Sì.
Quella infatti era la cosa più difficile, era convincere qualcuno a assumermi nonostante io non avessi uno straccio di track record, non so come dirlo in italiano.
Di esperienza pregressa.
Esatto. E quindi quella era la parte difficile. Cosa li abbia convinti ancora ad oggi non lo so sinceramente.
Okay. Però vabbè, ma possiamo anche non chiedercelo e andare avanti così.
Ma per capire quanto è tosta un colloquio del genere, adesso senza dilungarci troppo, però ti fanno delle domande molto profonde, un po' tricky, come ragioni, logica.
Ti mettono alla prova, poi ti chiedono comunque di fare dei progetti. Io fortunatamente... Nell'eventualità che mi fossi trovato in questa situazione, avevo già preparato qualcosa. E quindi avevo preparato dei report, cose molto, diciamo, ben fatte da mandargli nel caso mi avessero chiesto. e sono rimasti, così mi ha detto il mio capo, sono rimasti piacevolmente stupiti, perché comunque per essere una persona che non aveva mai lavorato in quel campo i report erano molto ben fatti. E sì, comunque è molto difficile, soprattutto non devi farti prendere dalla tensione, perché per esempio io nella mia interview avevo magari gente che adesso lavora con me che erano ex giocatori NBA, magari gente che io guardavo da bambino. No, e quindi dici,
che roba,
arrivi a un certo momento che dici, caspita, ma è vero, cioè sto sognando o
sono proprio loro,
ti sentivi, esatto, in una bolla.
Se ti fai prendere è finita, cioè devi essere freddo, far finta che sì, io sono, non so benissimo chi sei, ma non mi tocca, non senso,
ma chi era, possiamo dire qualche nome di queste persone che seguivi?
Sì, c'è uno dei miei colleghi che è Jameer Nelson, che ha giocato per diversi anni in NBA, ha giocato anche in una finale contro Kobe Bryant nel 2009 contro i Lakers, lui giocava a Orlando, e lui proprio, diciamo, nella generazione che sono cresciuto io era uno di quei giocatori che vedevo spesso, e adesso invece magari mi chiama e parliamo di lavoro, cioè mi sembra ancora un po' surreale.
Esatto, anche solo il fatto di avere il suo numero di telefono, immagino sì, sì, che sia tipo oddio,
sì. WhatsApp da lui, ah.
Sì, ma poi ecco, lui per esempio mi ha spiazzato, perché io per la interview mi ero preparato tutte cose molto tecniche, specifiche, e invece lui mi ha chiesto, ascolta, io volevo solo sapere che tipo di giocatore eri quando giocavi. Mm. Quindi domande molto, cioè una domanda molto, che sarebbe molto easy, però allo stesso tempo non mi ero preparato, cioè non sapevo cosa dirgli. E niente, allora ho cercato di buttarla sul ridere, gli faccio, guarda, se fossi stato un giocatore di un buon livello magari adesso non ero qua, eccetera eccetera. Hanno apprezzato, diciamo,
l'autoironia,
esatto.
Ma sì, sembrano tosti questi colloqui. Comunque, raga, prendete appunti se volete fare un colloquio all'NBA. Questi sì, sono un po' di trick.
Sì, devi essere solo alla fine sicuro di te e basta. Poi è chiaro che tutti abbiamo le nostre insicurezze, adesso io non voglio farla passare come se fossi arrivato lì e diciamo ho lasciato tutti a bocca aperta. Sicuramente sì, ho detto anche qualche cavolata, però esatto, devi solo essere te stesso, poi alla fine loro valutano anche la persona, no? Perché ci lavori tutti i giorni, quindi vogliono anche assumere qualcuno con cui è piacevole lavorare.
Mm-hmm, giusto. Ma ascolta, andando proprio nel tuo lavoro un po' quotidiano, giornaliero, magari anche abbattiamo qualche stereotipo tipo sul tuo lavoro, cosa fai concretamente? Cosa fa uno scout internazionale e nel resto del mondo, giusto, per l'NBA?
Sì, allora, ci sono due giornate tipo, cioè quando non viaggio, solitamente mi sveglio, caffè, e guardo la nostra partita, se abbiamo giocato il giorno prima, non le guardo mai in diretta, forza, di notte, a meno che non sono partite di playoff, però stagione regolare, mi alzo, guardo la nostra partita, e poi abbiamo un'applicazione che si chiama Synergy, in cui tu hai accesso ai video di tutti i giocatori di tutto il mondo. Quindi io apro la mia applicazione, il mio account, e flaggo tutti i giocatori che mi interessano, vado a vedere come hanno giocato, vado a vedere i video, scrivo dei report, oppure monitoro se c'è qualche giocatore che ha iniziato a giocare bene, che sta, diciamo, che sta avendo un impatto superiore a quello che ci aspettavamo, eccetera, eccetera. Quindi quando sono a casa è molto lavoro di video, poi vabbè faccio delle chiamate, chatto magari con allenatori, agenti, per capire un po' perché il giocatore magari non sta giocando bene o se è infortunato, eccetera eccetera. Mentre quando viaggio è la parte un po' più attiva, quindi vado magari a vedere la partita, prima della partita parlo con l'allenatore, dopo la partita mi fermo ancora a parlare con persone e raccolgo tutti quei dati che secondo me è meglio raccogliere di persona. Cioè se io devo chiederti, ma questo ragazzo è un ragazzo serio, cioè un ragazzo che si allena, è meglio che te lo chiedo di persona, perché magari per telefono tu non ti senti di dirmelo, no? Uh-huh. Sono magari informazioni un po' più riservate. E quindi quando viaggio cerco di raccogliere tutte quelle informazioni lì, oltre a guardare le partite dal vivo, che sicuramente è un'altra, è molto meglio che guardarle sul vivo, sul video, scusa.
E tu non puoi mai parlare con i giocatori, no? Dicevi.
Assolutamente.
È vietato approcciarli, quindi questa cosa da film, dicevamo, che vai lì e dici... Ehi, ti ho visto giocare.
Non si può.
Ecco il mio biglietto da visita, non si può fare.
Non si può fare. Puoi farlo solo adesso, in questo periodo dove comunque ci avviciniamo al draft, che magari accenderò un po' come funziona. Però yes, ci sono delle interview che l'NBA ti autorizza che puoi fare. Allora in quel caso puoi intervistare il giocatore. Però io non posso andare da uno, scrivergli, non lo so, su Instagram, ehi, ciao, ci vediamo per un caffè. Non puoi farlo.
Ma scusa, il draft che menzionavi, che cos'è?
Il draft, allora, è semplicemente l'evento principale per uno scout, quello per cui io lavoro la maggior parte del mio tempo durante l'anno, è una serata in cui ogni squadra può scegliere due giocatori, solitamente, poi per esempio ci sono delle eccezioni, tipo noi quest'anno non potremmo scegliere nessuno al momento, però ci sono due giri di chiamate, cioè primo giro e secondo giro. Il primo giro ogni squadra può scegliere un giocatore che vuole draftare, ovvero acquisire, tra virgolette, per dirla in maniera semplice, dal college oppure che gioca in Europa o in qualsiasi parte del mondo. L'importante, soprattutto nel mio campo international, è che abbia dai 19 ai 22 anni massimo. Cioè, dopo i 22 anni tu non sei più draftabile, entri in un'altra categoria.
Dopo, diciamo, 22 non sei draftabile.
No. Non siamo draftabili.
Per essere draftabile devi avere almeno 19 anni, cioè devi compiere 19 anni l'anno del draft.
Sì.
Quindi farò un esempio, quest'anno è 2023, sono draftabili i giocatori che sono nati nel 2004, a partire dal 2004, perché quest'anno compiono 19 anni, fino a chi è nato nel 2001. Sì. Quindi quella fascia lì.
Okay.
E questi giocatori, niente, semplicemente vengono draftati e sono, diciamo, le nostre speranze. Quindi tu lavori tutto l'anno, vai a vedere questi giovani perché penserai che un giorno potranno giocare in NBA, diventeranno giocatori di alto livello in NBA, eccetera, eccetera. E quindi il mio lavoro durante l'anno è quello di raccogliere informazioni su tutti questi ragazzi. Cioè valutiamo anche più di 100 ragazzi, mm-hmm, anche di più 150. E lo scopo è quello di avere, ok, metti che noi, faccio un esempio, siamo i 15esimi a scegliere, perché poi anche lì c'è un ordine, e possiamo scegliere uno tra 30 giocatori, dobbiamo sapere il più possibile su quei 30 giocatori, ok? O non so, questo ci piace, però magari abbiamo saputo che ha qualche problema fuori dal campo, eccetera.
Quindi va a indagare proprio su tutti i tratti, sì, della sua, cioè tratti, caratteristiche, sì, sue, non solo quelle fisiche.
No, no, assolutamente.
Da dove viene?
Tutto, tutto.
Ma infatti, scusami, in questo caso, diciamo, le caratteristiche strutturali, sì, corporee passano in secondo piano, nel senso, se uno è perfetto a livello appunto fisico, però ha un carattere, un'attitudine
fumantina,
brutta, ecco, fumantina, è peggio rispetto a uno che magari non è fisicamente fisicato, come dovrebbe, okay, essere, ma ha l'attitudine giusta.
Dipende, diciamo, deve essere un po' una bilancia, no? È chiaro che la cosa principale è che ci sia il talento.
Sì.
Il talento è la cosa più difficile da trovare, quindi se tu trovi un talento che ritieni sia da NBA, anche se c'è qualche piccola macchia, diciamo, la sua personalità, a meno che non sia una cosa proprio grave, che ti dici no, questo assolutamente non lo possiamo prendere perché ci creerà un sacco di problemi, comunque vai per il talento.
Mm.
Cioè, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che sono ragazzi giovani, magari uno di 19-20 anni, è anche giusto che faccia i suoi errori. Cioè, non ci aspettiamo che siano perfetti questi ragazzi, però se già magari sappiamo, dobbiamo decidere tra uno che, o meglio, tra due che sono entrambi talentuosi, magari uno sappiamo che non è un gran lavoratore, eccetera, mentre l'altro è uno che tutti i giorni in palestra, scegliamo quello che tutti i giorni in palestra.
Sì, perché comunque, poi, esatto, scusami, il tuo ruolo è quello di trovare giovani ragazzi da anche formare, o vanno direttamente poi in campo?
Beh, anche lì dipende un po' da che squadra sei. Per esempio noi siamo una squadra che adesso punta a vincere, quindi qualsiasi giovane che drafteremo è difficile che dall'inizio riuscirà a giocare, perché c'è già un gruppo, diciamo, forte e con esperienza, mentre magari una squadra che sta puntando a far crescere i giovani magari drafta uno e dice anche se perdiamo non mi interessa, però lo faccio giocare perché ho bisogno che faccia esperienza. Quindi dipende un po' anche dalla situazione in cui è la squadra. Però sì, uno quando viene draftato poi si gioca le sue carte, starà lui a dimostrare che ci sta, che può sopravvivere. Il contesto NBA è molto difficile. C'è uno studio, per esempio, ogni anno vengono draftati 60 giocatori e c'è uno studio che dice dopo 5 anni solo 12 di questi giocano in NBA. Quindi gli altri poi magari non ce la faranno, andranno a giocare in Europa, in Australia.
Non resistono, insomma.
Esatto.
Ma durante quella serata particolare di cui parlavi, poi è un ballottaggio, giusto? Quindi in realtà non è che le persone che tu scegli poi veramente saranno della squadra, sono in ballottaggio.
Allora è così, si definisce prima, c'è una lotteria dove estraggono, diciamo, le palline col logo della squadra. Se tu vieni estratto alla prima, vuol dire che sei la prima squadra a chiamare. Cioè, vuol dire che tu puoi scegliere il giocatore che vuoi.
Ma è a caso questo?
Quindi sì, è a caso, però random. Diciamo che solitamente le squadre che arrivano ultime hanno più possibilità, giusto, di scegliere per prima, perché ci sono, sì, più palline, sì, loro. Ok, questo è fatto perché almeno chi arriva ultimo ha la possibilità, diciamo, di riequilibrarsi con le altre squadre scegliendo, sì, il giocatore più forte.
Vedevo Giorgio confusa. Io me la sono letta prima,
molto,
la spiegazione,
sai, è
un po'.
Esatto,
complicato.
Nella mia testa era tipo il lotto che cadono le palline.
Esatto. Vabbè, c'è tutto un iter per far sì, sì, che tutti possano avere delle possibilità.
Esatto, solitamente si cerca di dare la possibilità migliore alla squadra che è stata più debole. Però anche lì non c'è la certezza, c'è più probabilità, però non vuol dire che se arrivi ultimo scegli per primo per forza. Può anche magari arrivarti la seconda o la terza scelta, che è comunque buona.
Buona, sì.
Però la prima, solitamente, hai veramente un giocatore che ti cambia, diciamo, la storia della squadra, solitamente.
Sì, sì, sì. Beh, tutti sono un po' partiti da lì, quindi grandi leggende.
Sì, poi anche lì tante volte magari c'è il ragazzo che viene scelto per quindicesimo che poi diventa il fenomeno, e il ragazzo che è stato scelto per secondo o per terzo dopo 5 anni non gioca più in NBA. È molto difficile, la verità è che nessuno sa chi sta draftando veramente. È un po' come, cioè, cerchi di raccogliere tutte queste informazioni per minimizzare il rischio. È un po' come fare un investimento in borsa. Tu puoi avere tutte le informazioni, puoi fare tutte le tue ricerche, ma poi la garanzia che quello che stai investendo effettivamente tornerà non c'è.
Non c'è, però quella parte investigativa, come dicevamo, è fondamentale, no?
Sì, sì, sì.
Raccogliere tutte le info.
Sì. È fondamentale anche perché magari un giocatore adesso noi non lo selezioniamo, però tra 5 anni sarà sul mercato e comunque avremo già delle informazioni su di lui che abbiamo raccolto all'epoca. Poi nel mio caso è ancora più importante dire la mia, perché io sono l'unico che è qua in Europa o nel resto del mondo a vedere questi ragazzi. E quindi si parte dal presupposto che io ho la conoscenza migliore sui ragazzi internazionali, quindi se io dico che un ragazzo andrebbe seguito particolarmente, loro dicono ok, se ce lo dici tu
ci fidiamo. Crediamo,
certo, esatto. Quindi quello è sicuramente molto bello.
Ma ti basi sulle statistiche come si vede nei film o è più una roba a pelle?
È una via di mezzo, però molto più a pelle, perché sì, abbiamo un dipartimento che fa solo numeri, tutta gente magari che ha studiato statistica e il loro lavoro è quello di analizzare i numeri tutto il giorno. Quindi quando magari noi arriviamo a identificare un ragazzo che ci piace particolarmente, passiamo il nome al dipartimento analytics, che è questo dipartimento dei numeri, e loro guardano e dicono ok, sì, effettivamente quello che dite su questo ragazzo combacia anche con i suoi numeri, eccetera eccetera. Quindi c'è anche molta collaborazione tra i vari dipartimenti. È fondamentale.
Ma una curiosità, che così non c'entra nulla, non so se tu lo sai, si può dire, però ho sentito che i giocatori sono anche molto poi seguiti per gestire le loro finanze, perché spesso è anche difficile riuscire a gestire tutto quello che ti sta succedendo, con dei corsi particolari anche per evitare che persone ne approfittino. È giusta questa,
sì,
cosa?
Sì, sì, è verissimo. Chiaramente quando tu sei un giocatore NBA hai 1000 persone che vogliono entrare in contatto con te, e quindi devi stare un po' attento anche lì. Se sei una persona un po' naive, ingenua, è probabile che poi ti fregano o
ne approfittino.
Ne approfittino, certo, certo. Alla fine sono sempre ragazzi di 19-20 anni. Magari un ragazzo di 20 anni che, dico sempre, si vede entrare 500.000 sul conto come primo stipendio.
Da avere meno, molto meno, immagino, dal college.
Esatto, al college tra l'altro adesso hanno iniziato a guadagnare qualcosa con i nuovi contratti che NIL si chiamano, ma prima non guadagnavano niente.
Quindi puoi perdere anche un po' la visione della cosa,
assolutamente,
totalmente.
Assolutamente.
Mi immagino anche magari a livello proprio psicologico c'è un aiuto in questo senso,
sì,
perché
sì,
appunto
sì,
proprio per il fatto che da un giorno all'altro sei
milionario.
Mezzo milionario.
Sì. Sì, sì, hanno tutti questi... Beh, c'è anche la gente in sé che alla fine il suo lavoro è un po' quello di osservare tutto a 360 gradi, quindi anche lì affidarsi alle persone giuste è fondamentale quando hai così tanti soldi o comunque così tanta esposizione, perché poi ti arrivano contratti marketing, brand, eccetera, devi essere, comunque non te lo puoi gestire da solo se sei un giocatore, è impossibile.
Tu sei amico con, cioè, sono anche tu amici giocatori oppure conoscenti o mantieni una certa distanza?
No, allora io non sono particolarmente legato a giocatori NBA, ho diversi amici che giocano qua in Europa e ho giocato con Clint Capella, che adesso gioca in NBA, che lui è svizzero, abbiamo giocato assieme ai nazionali giovanili e lui siamo in buoni rapporti. È un bravissimo ragazzo, devo dire, nonostante la carriera che ha e che sta avendo, che ha avuto, è molto umile.
Mentre qualche leggenda che tu hai incontrato nella tua vita?
Qualche leggenda?
Leggenda, oppure, non so, un giocatore fortissimo che hai sempre seguito, poi te lo sei trovato davanti.
Ma in sé no. Cioè, oddio, quando sono andato alla Summer League ho visto diversi giocatori magari che erano a 50 metri da me, tipo LeBron James, così niente, a vedere la partita.
Niente foto, niente
no, non, approccio. Inavvicinabile.
Monitorato da 8 bodyguard.
Inavvicinabile.
Ok.
Però ecco, uno dei miei capi, lui ha iniziato il suo percorso in NBA anni fa, nel 2006, ed è stato assunto da Larry Bird, che adesso vabbè, è un consulente, ormai anche la sua carriera dirigenziale è un po' finita, diciamo, però era una leggenda del basket NBA negli anni 80 e quando poi lavorava come general manager ha assunto il mio attuale capo, che all'epoca era un ragazzino.
Yeah.
E quindi quando poi il mio capo è venuto qua in Europa per un paio di settimane, che siamo andati in giro assieme, l'ho bombardato di domande. Chiedevo, ma com'è Larry? Cosa, tipo di persona è? Cosa fa? Cosa non fa? Penso che non mi sopportasse più.
Me lo presenti.
Beh, ma fa parte del tuo lavoro, certo. Fare queste domande, no? Quindi alla fine...
Sì, sì, sì.
No, fare investigatore.
No, è vero. Infatti poi eravamo una partita, mi ricordo, una sera e gli è arrivato un messaggio da Larry Bird e mi ha fatto vedere sullo schermo, no? Mi fa il tuo amico. Cioè, magari.
No, questo è quel successo. Ti ha fatto venire un po' di...
No, vabbè,
magari
ma...
prima o poi, voglio dire, no?
Ma infatti, vediamo. Mai dire mai. Esatto. Mai dire mai. Ma invece il mercato svizzero com'è?
Di basket?
Sì.
No, meglio...
no comment, è un no comment chiedo ufficiale.
No, diciamo che si è un po' abbassato il livello della Lega Svizzera negli ultimi anni.
Chi sono le zone in cui che frequenti di più dell'Europa, dove ci sono giocatori
Spagna,
promettenti?
Francia, Spagna. Serbia, e poi secondo me c'è l'Africa che tra qualche anno sarà uno dei mercati principali. L'NBA sta investendo tanto e comunque gli atleti che ci sono lì sono molto grezzi, però come profili atletici sono molto simili ai giocatori NBA.
Ma invece a livello di partite ne hai già viste negli States?
Sì, sì, ho visto sia college che NBA, ne ho viste parecchie. Sempre una bella esperienza.
E com'è rispetto alle partite qua? Nel senso, penso che sia proprio un mood molto diverso,
sì.
O no?
Sì, sì, è molto diverso, ma soprattutto perché culturalmente la partita viene vissuta in due modi diversi. Cioè, la partita NBA è quasi come andare al cinema. Mm. Cioè, è un momento di intrattenimento, tu vai lì, ti sfondi di cibo con i tuoi amici, popcorn, hot dog, nachos, hamburger.
È uno show proprio.
È uno show, esatto. Sì. Mentre in Europa è vissuta un po' più come io sono attaccato alla squadra, fa parte del mio DNA,
sì.
Cioè questione di vita,
di morte.
Vinciamo
con loro, perdiamo con loro.
Esatto, esatto. Okay. E quindi di conseguenza anche gli ambienti e le partite sono un po' diverse. Poi NBA playoff, quando si gioca effettivamente proprio per vincere, il clima è molto caldo. Mm-hmm. Però in Europa, per esempio, mi è capitato di andare a partite in Serbia dove è il pandemonio.
Sì, ho visto un video, cercavo dei video, ho visto un video a confronto tra una partita negli States, sì. E una, non mi ricordo esattamente dove, in Europa. Sì. Era una differenza abissale proprio tra
sì,
i due,
sì,
support. Dopo ti mando questo video. Cioè, da una parte sembra lo stadio di calcio,
esatto,
proprio, e dall'altro,
esatto. Sì,
dico la filarmonica, però molto entertaining.
È vero,
diciamo.
È vero.
Sì,
così,
sì.
Proprio culturalmente sono due concetti diversi.
Anzi, i tifosi, sì, spesso poi sono seduti vicini, si parlano.
Sì, sì,
ma infatti, ecco, per me
questa
cosa. Ah, ma il tuo
è...
assegnato grande. Noi non siamo abituati
a
questa cosa,
no.
Perché abbiamo un altro tipo di...
No.
Sì.
Ci sono delle rivalità anche in NBA, però sicuramente non vedrai mai le curve che si picchiano fuori dal palazzetto prima della partita. Cioè, tutto viene vissuto in maniera molto più civile.
Sì.
Questo sicuro.
Che probabilmente anche proprio a livello mentale, non so se anche per i giocatori, però è molto meno, non so, magari sto dicendo, sì, una cavolata, però è molto meno pressante come cosa, forse. Essendo,
sì,
che non hai il tifo che
Non hai gli insulti, dici tu.
Non hai gli insulti e non hai la delusione da parte di quelli che ti fanno per te. Nel senso, ce l'hai, ma è molto più pacata rispetto a forse.
Sì, sì, sicuramente. Più che altro che i giocatori comunque americani che sono nati, cresciuti in America, magari non per loro è normale, quindi non penso neanche che sentano... Non saprei neanche come reagirebbero in un contesto europeo.
Pensa che se vengono trasferiti o comunque si spostano, ma c'è lo shock
culturale.
Ma infatti quello che lo fanno dicono che cioè, quel clima che si respira in un'arena europea è molto più caldo, cioè molto più coinvolgente.
Sì.
Poi per noi è un po' particolare perché la tifoseria di Philadelphia è molto tosta. Infatti noi uno degli aspetti che dobbiamo sempre valutare è il giocatore soffre tanto la pressione o no. Perché se sbagli un tiro, due tiri, iniziano a fischiarti.
Ah, ecco.
Cioè, okay. Sono okay. Molto, molto, molto... Soprattutto Philadelphia, sì. I fan sono molto tosti.
Sì.
E quindi... deve essere impegnativo sentire uno stadio intero che ti fischia.
Sì. Sì, aiuto.
Sì. Non proverò mai questa sensazione.
No, neanche io, ma penso che la reazione sarebbe tipo piangere in un angolino.
Vabbè, ci si abitua, immagino anche.
Senti, ma andiamo alla nostra fase gioco?
Certo, ti va, ti facciamo un po' di domande diverse. Si chiama È nelle tue vibes e apparirà alle tue spalle a breve.
Esatto.
Perfetto,
okay.
Grande Pier della produzione.
Esatto, io metterò un ticchettio giusto per metterti un po' di ansietta.
Ok, perfetto.
Vabbè, ma tanto abbiamo capito che sotto pressione tu...
No,
ma infatti la gestisce, esatto.
Vediamo.
Se azzecco il bottone giusto.
Vai
sì,
tu, perfetto. Inizi tu.
Vado io?
Vai.
Ok. Allora, la persona più famosa che hai conosciuto?
Mamma mia.
Anche al di fuori dal basket, magari ci dice Angelina Jolie.
Magari.
Non lo so, sai che persona più famosa che ho conosciuto?
Non ne hai? Non ne hai troppe, scherzo.
No, non ne ho, nel senso non ho mai avuto accesso a questi...
Ok. Boh, ci sta.
Sempre per ora, poi vedremo. Esatto. Tra un anno ti rifacciamo
per ora,
la stessa
esatto,
domanda.
Esatto.
Ok.
Dai. In camera tua hai o avevi il poster di quale giocatore?
Michael Jordan e Larry Bird.
Ok. E stimando così al volo, quante partite di basket hai visto nella tua vita?
Più di 1000 sicuro.
Ok.
Più di sì.
Un sacco, immagino.
Sì, tantissime.
E invece la cosa più difficile da fare nel tuo lavoro?
È raccogliere informazioni, perché comunque non è che tutti ti vogliono dire proprio tutto sui ragazzi, quindi avere un certo tipo di informazioni richiede molto tempo da investire nel far sì che la tua relazione con la persona con cui stai parlando è a un certo stage, come si dice, no?
Immagino che devi essere anche molto bravo a proprio carpirle, far sì che
esatto,
la gente
esatto.
Si fidi di te.
Esatto, quella è la parte più difficile, è molto dispendioso.
Invece la parte più soddisfacente del tuo lavoro?
Quando magari in un nostro meeting tu diciamo spingi tanto per un giocatore e poi quel giocatore effettivamente gioca bene, è un po' come per dire ai tuoi colleghi avete visto?
L'avevo detto,
esatto, è la cosa più bella.
Prego, Simo.
Allora, il giocatore più forte di sempre, secondo te?
Michael Jordan.
E mentre il giocatore più attuale, più contemporaneo, più forte? Se puoi dirlo senza... Insomma.
Secondo me, sì, Antetokounmpo.
Il luogo più bello mai visitato?
È Mauritius.
Dove ti piacerebbe vivere nel mondo, invece? È Mauritius.
No. Ma ti dirò che tutto sommato Lugano non mi dispiace.
Ah, supporta Lugano.
Soprattutto quando viaggi, che vivi altre realtà, poi ti accorgi che Lugano si sta bene, secondo me.
Quando torni apprezzi questa calma.
Esatto, sì, sì.
È una massima aspirazione professionale invece tua? Ci sei già?
Diciamo che era la mia massima aspirazione poco fa, quindi adesso devo un po' capire cosa dove voglio arrivare in futuro, però sì, sempre comunque in ambito NBA.
Ok, ti parlo un po' di musica. Cosa segui di musica? Band, cantante? Finiamo così con una cosa un po' diversa.
Dai.
Io molto... diciamo la cultura hip hop è molto legata alla pallacanestro, cultura un po' di strada, quindi è quello un po' quello che ascolto, ho sempre ascoltato crescendo, sempre stato hip hop. Quindi il mio artista favorito è J. Cole. Però, ascolto tanto magari anche i classici come Jay-Z, Tupac, Biggie.
Super classic.
Adesso c'è Noce di DJ Carlo, che secondo me spacca molto.
Lo consigli? Come si chiama? Facciamo un po' di promo, così come se non l'avessi
visto. Esatto. Grazie a noi.
Sì, esatto. Emma Jackman, se non sbaglio.
Ok. Ma è vero che i giocatori ascoltano musica durante gli allenamenti?
Alcuni
rap,
sì. Sì, sì, soprattutto nelle sessioni dove si fa magari solo tiro, che sono un po' più blande, e possono ascoltare la musica che vogliono.
Il solito è una musica un po' ritmata, immagino che ti dà un po' di carica.
Sì, sì, da noi per esempio in Philadelphia ci sono...
Sto per fare la domanda più stupida della
ma
puntata.
Ma non ti limitare,
no,
a
continuo, poi falla, falla. Faccio.
Allora, a Philadelphia comunque c'è il rapper Meek Mill, non so se avete mai sentito, che lui segue anche molto la squadra e sì. Quindi diciamo tutti i giocatori sono un po' fan.
Supporting.
Sì, sì, sì. C'è molto questo diciamo... Questo legame tra artisti, musicisti e giocatori di Philadelphia, c'è questo legame. Tipo Kevin Hart, anche lui è di Philadelphia, è spesso alle partite ed è amico di tutti i giocatori.
Bella questa cosa. Sì, sì.
Veramente. No, la mia domanda stupida era, non hai mai pensato di metterti su una canzone tipo ticinese? A parte che non so se
tu hai pensato questo quando sì. No, tipo la Corriera.
Tipo la Corriera o non lo so, anche una canzone in italiano qualsiasi, va bene. E io non lo so, mi fa ridere.
Beh, sarebbe
vedere
sicuramente...
i giocatori.
L'hanno appena assunto, cioè, voglio dire.
Chiaro, è vero, è vero. No, non ascoltare i miei consigli che qua.
No, magari un giorno, se avrò così tanta confidenza, lo farò, però adesso ci vuole un po' di tempo.
Perché nella mia testa fa molto ridere la
scena. Il video
fa
sarebbe
ridere.
In caso inviaci un video, se mai lo farai.
Certo, sicuro.
Ma scusa Gio se ti interrompo in questa domanda musicale, ma c'era qualche domanda del pubblico o mi sbaglio?
Allora,
io?
Ce le abbiamo.
Prima di andare a chiudere abbiamo qualche domanda. Ti va? La leggi direttamente tu, la puoi pescare dal mazzo. Ah, okay. Cioè, Ludo la legge.
Non riuscivo a capire.
Qual è il tuo film preferito?
Yeah.
Io sono una persona... la cultura cinematografica peggiore di questo mondo.
Ma dai, non è possibile.
No, giuro, avrò visto 15 film in tutta la mia vita.
Shock because.
Quindi Forrest Gump è uno dei miei film preferiti. Vabbè, dirai, non ho mai sentito. Che fantasia.
No, vabbè, ma
c'è Forrest.
Però dai, è bello, no?
Molto bello, molto
bello.
Profondo.
È bello.
E poi che altro film mi è piaciuto tanto?
Titanic.
No.
Ma ti stavo per chiedere il tuo, Simo?
Il mio film preferito è Il Signore degli Anelli, la mia parte nerd più
vero,
forte.
Vero,
best
è vero,
ever.
È
non è male. Anche Angeli e Demoni mi è piaciuto, mi ricordo.
Sì, sì. Di Dan Brown, tratto dal libro. Sì.
Sì.
Ok, beh, in effetti, tu mastichi il basket e tutto ciò che ne concerne. Cinematografia non ti interessa molto.
Ma... mi piacciono le serie.
Più le serie,
sì,
sei una
serie.
Sì, serie,
sì, le serie mi piacciono tanto.
Ecco, serie preferita? Chiedo io,
Big Bang Theory.
Ok, ci sta, mi piace.
Sì. Mi piace. Anche le serie sul crimine mi piacciono tanto.
Perché sei un
sempre
investigatore.
Perché sei un
così.
Investigatore.
No, è bello, mi piacciono.
Sì, anche a me un sacco.
Perché anche tu sei un'investigatrice,
in fondo sì, sono un po' investigatrice.
Sei quel lato lì, sì. Potresti svilupparlo in futuro, sì. Magari assistant.
Così.
Far la criminologa non ti piacerebbe?
No, perché sono molto sensibile a tutto quello che riguarda
scene,
il sangue e cose.
Qua, okay,
ecco.
sì.
Però diciamo che sono una brava stalker, ecco.
Okay.
Totale.
Sì, qua le mie amiche rideranno, però sono una brava stalker.
Almeno si è dichiarata. Secondo me, l'ho già detto, siamo tutti un po' stalker, c'è cioè chi lo dichiara e
sì,
chi no.
Esatto.
Ma questi
io
social ci hanno reso stalker.
Esatto.
È brutto.
Nel
così.
Senso divertente del termine, ovviamente.
Sì, no, chiaro.
Sì,
chiaro.
Certo.
E no, dico, qua magari. E magari te ne faccio pescare un'altra.
Dai.
Ti consiglio la prima di qua.
Prima.
Questa è un po' indotta.
No,
praticamente
però,
me l'ha data
perché
così,
l'ho letta prima è molto carina.
Allora, quale prospettive di carriera ha uno scout? A parte G6, quale paese ha una cultura baschettara così forte?
Si è capita bene la domanda, scusami? La puoi rileggere, scusa, perché io non
sì,
ho capito
sì.
bene.
Allora, quali prospettive di carriera ha uno scout? A parte gli USA, quale paese ha una cultura baschettara così forte?
Sì.
Allora, prospettiva di carriera... Beh, il sogno un po' di tutti quelli che lavorano per una squadra NBA è quello poi un giorno di diventare general manager.
GM,
esatto. Però se ci arrivi a 50 anni, 55, e comunque le possibilità di arrivarci sono veramente, veramente, veramente poche. Devi essere un genio, col mio capo, cioè il capo dei capi da noi è un genio. Non è umano,
esatto. Alieno da un altro pianeta.
Esatto, quindi a me, se devo buttarla lì adesso pensandoci, mi piacerebbe diventare magari direttore globale dello scouting per una squadra NBA. Però allo stesso tempo non ho veramente fretta, anche perché poi dopo hai tantissime responsabilità e devo farlo in maniera graduale, comunque devi essere pronto. E quale altro paese ha una cultura basketare così forte? Il basket, devo dire, è presente in tutto il mondo. Cioè, per esempio, le Filippine, io non lo sapevo, me lo sono informato recentemente, vanno matti per la pallacanestro. Cioè, ogni volta che un giocatore va magari in tournée là per firmare e fare due tiri al campetto, ci sono centinaia di migliaia di persone che diventano matte.
Ah, vedi, quindi andrei anche lì, che non è male andare alle Filippine, esatto, a vedere qualche giocatore.
Andrò per i mondiali a inizio settembre, quindi vedremo com'è. Però l'Europa, per esempio, Spagna, Serbia, cioè sono paesi che hanno una cultura molto, molto importante da pallacanestro.
Italia un po' meno? O comunque Italia, sempre
sì,
di più, no?
Però è un po' calata, secondo me. Rispetto magari quando ero bambino io, c'è un po' meno interesse. Poi il calcio è sicuramente lo sport primario. E quindi
Il calcio in Italia.
Il calcio in Italia è la
maggiore
regione.
Sempre comunque.
Sì. Sì. Però sì, questi sono i paesi. Purtroppo non la Svizzera. Mi piacerebbe tanto dirlo, ma non c'è una cultura cestistica in Svizzera.
E ormai qua penso che l'hockey,
sì,
è paragonabile al calcio italiano. Insomma,
sì, totale.
Ma tu, Simo, hai una domanda finale?
Una domanda finale, così poi andiamo.
No, io volevo chiederti se hai nuove chicche dal mondo del basket che puoi dirci in anteprima.
Così proprio. Cosa intendi con nuove?
Qualsiasi cosa, che ne so, palloni speciali. Non lo so, divise
technologies,
sì, ecco, tecnologicamente,
bah, magari
non so,
per
intelligenza
chi non è
artificiale. Mi lancio.
Cioè, sono già delle tecnologie in NBA che sono assurde, che io per esempio non conoscevo. Alcune squadre hanno questo sistema di monitoraggio al campo d'allenamento, in cui tu, dal momento che entri come giocatore e inizi a correre a giocare, ci sono delle telecamere che studiano ogni tuo movimento in maniera super dettagliata e riescono addirittura a prevenire, a indicarti dove potresti infortunarti. Cioè magari ti dice: guarda che tu non so, 50 volte che salti metti più forza quando atterri sul piede sinistro, e quindi c'è probabilità, non so, il 37% probabilità che tu possa avere una storta o un infortunio ai legamenti della caviglia sinistra. Cioè sono tecnologie
che prevedono quello che potrebbe succedere, ti
aiutano.
Cavoli, sì.
Beh, questa è una delle cose.
È molto figo, però. Sì. Cioè, bello.
Beh, questa è la parte super bella della tecnologia.
Sono soddisfatta
di questa risposta, era quella che volevi.
Non sapevo cosa aspettarmi, ma sono soddisfatta.
Andiamo
in chiusura?
Andiamo in chiusura. Tu, Lu, dovrei aggiungere qualcosa?
No,
tutto bene, ti abbiamo
accolto bene.
Sono divertito.
Sì,
bene.
Non ti abbiamo tediato troppo con un sacco di domande, però no. Era un tema da esplorare, poi ci sarebbero un sacco di cose ancora da dire.
Sì,
però.
Chiaro. Però è stato molto divertente, mi avete fatto sentire a mio agio.
Molto bene,
grazie.
Molto bene. Ti auguriamo una shining carriera ancora più grande davanti a te.
Grazie.
Ringraziamo Ludovico Basso per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.
E ringraziamo Gio.
Ringraziamo la Simo.
E dalla produzione Pierre e Cata in studio con noi, così abbiamo ringraziato tutto. E vi invitiamo alla prossima puntata di Vibes. E a presto.